File 14, pagina 76, capitolo 13. Il partigiano sta ancora male, vaneggia, e Giulio non sa più cosa fare. È sporco, affamato, assetato, sfinito, attorno odore di escrementi, morte. E il treno continua a sferragliare, ormai ai suoi scossoni nessuno fa più caso. Anche se si sforza di star sveglio per aiutare l'amico, adesso il tenente Carnielutti è avvolto da un liquido torpore. Le energie lo stanno abbandonando e un sonno misterioso accarezza i suoi occhi stanchi. Allora Giulio ritorna bambino, a quando sul carro, trainato dai buoi, era in viaggio con la sua famiglia sfollata da Tolmezzo, dopo la disfatta di Caporetto nel 1917. Cercavano rifugio nella pianura, in Veneto, lontano da quel fronte di fango. Pal piccolo, pal grande, la Vostanis, la cosiddetta zona Carnia, che si era sbriciolata sotto l'assedio dei soldati austro-ungarici. «Presto, fate presto che non c'è più tempo!» urlava Francesco, il padre, dopo aver sistemato con gesti bruschi e frettolosi i due figli più piccoli, Giulio e Gino, di 5 e 2 anni, tra le varie masserizie, mentre Ernesto, il più grandicello, cercava di rendersi utile con la madre per raccogliere le ultime provviste, vino, lardo e materassi da stipare fino all'inverosimile sul carro. «Non c'è più tempo, basta caricare roba!» urlava ancora, sempre più alterato il genitore, già al comando del mezzo, con le briglie in mano. La madre, Lucia, era stata l'ultima a salire. Si capiva come le dispiaceva lasciare la casa, il focolare e tutti i suoi averi, la sua vita. Ma il marito Francesco non ne voleva sapere di quelle lacrime di donna, una sferzata di frusta, un comando d'intesa con le bestie, uno scossone e via. Erano partiti lungo una strada tracciata da una processione infinita di poveri sfollati come loro, tra la pioggia e il fango, alla volta del piave, della salvezza, tutti credevano. Giulio e Gino si erano presi per mano, non osavano fiatare. Si capiva che il padre era arrabbiato da come i lunghi mustacchi attorcigliati e impomatati all'insù vibravano sopra i mugugni e le sue maledizioni. Francesco imprecava contro le donne, l'esercito, il re, il governo ladro e aggiungeva, scuro in viso, «A noi, poveri cristi, tocca sempre patire, soccombere, scappare, sacra bolt!» masticava tra le gengive sdentate. Dopo un po', Ernesto, che era sempre allegro, inventava una storiella e i due bambini si dimenticavano della pioggia, degli scossoni del carro, degli scappellotti nervosi del babbo, delle grida isteriche della madre che avevano segnato quegli ultimi giorni prima della partenza. Ora erano in viaggio e forse il cammino avrebbe riservato tante sorprese, questo li invitava a credere il fratello maggiore. Allora Giulio e Gino cominciavano a farsi il solletico e a darsi pizzicotti che li facevano un po' ridere e un po' frignare. La madre aveva il cuore a pezzi, non li badava più di tanto. Il padre si era acceso la pipa e con quella aveva scacciato i cattivi pensieri. Ernesto si era messo a canticchiare, con la sua voce chiara e forte, che era una consolazione. «Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andar. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no». Adesso Giulio rivede in sogno quella casa colonica che li aveva ospitati nella pianura friulana, giorni e giorni a scorazzare come matti. In breve, per i due fratellini la guerra era diventata un ricordo lontano. Nel fienile, dove dormivano, si inventavano ogni momento giochi nuovi e divertenti, tra galline che starnazzavano e conigli che correvano nell'aia. Su un grasso maiale avevano cercato perfino di saltargli in groppa. Erano davvero instancabili. Solo un gallo prepotente e un tacchino dai bargigli di fiamma erano riusciti a farli scappare a gambe levate con gridi di paura e nuvole di polvere. Quelli, per Giulio e Gino, erano giorni di vacanza che avrebbero potuto dilatarsi all'infinito. Ma ad un certo punto il padre prese la decisione di rientrare in paese. Le notizie che arrivavano dai vari fronti di guerra dicevano che era impossibile giungere fino al Piave, tutti i ponti erano impraticabili, le strade erano sempre più insicure. Non andò meglio nel viaggio di ritorno. Un paesaggio desolante si fece incontro alla famiglia Carnelutti. Distruzioni, bombardamenti, sfollati in ogni dove, e miseria, tanta, e fame. Persino il ponte a Vons, vicino a casa, lo trovarono distrutto, rimediato alla meglio con un provvisorio passaggio in legno. Una volta rientrati nel loro focolare, che trovarono per fortuna ancora intatto, furono costretti a convivere nell'ultimo anno di guerra con le soldataglie tedesche che occupavano il paese. Ma non solo, furono assediati anche dai soldati bosniaci che un giorno arrivarono a minacciare il padre Francesco per rubargli i buoi, unico sostentamento della famiglia. Fortuna volle che il previdente genitore avesse provveduto a nascondere le bestie con foglie e frasche nel roccolo per gli uccelli costruito in campagna, dove nessuno li scovò. Nonostante tutto, anche quella guerra che sembrava infinita, un bel giorno finì, e a Giulio pare ancora di sentire i bersaglieri e i soldati a cavallo che arrivarono a frotte nelle piazze, nelle vie bardate a festa. Tutti erano contenti, felici, in ogni dove si ballava, si beveva, si cantava. Ma ora il bambino di allora si ricorda anche una febbre tremenda che lo colse all'improvviso e Giulio si rivede steso su un lettino di ferro con la mamma a vegliarlo al capezzale, che piangeva e gridava disperata: «È la spagnola, non c'è più scampo!» Dopodiché la donna aveva iniziato una serie infinita di preghiere e giaculatorie per scongiurare quella malattia senza speranza. Povera Lucia, allora già sfiancata dalle maternità e da una dolorosa artrose alle anche. Povera mamma, pensa Giulio. Invece la terribile epidemia che falcidiò più vite umane della guerra non lo portò alla tomba. Anzi, il bimbo si riprese e crebbe ancora più sano e tenace degli altri. E adesso non può morire su quel vagone piombato, non può darsi per vinto. No, non può. Sragiona tra la veglia e il sonno il tenente Carnelutti. Ancora un fischio forte, stridulo, e la voce di un prigioniero, roca, arrugginita dalla sete, lo riportano alla realtà. «Sveglia, siamo arrivati!» Segue un bisbiglio di carta che striscia attorno e mette in allerta tutti i deportati. È vero, sono arrivati. La locomotiva adesso è ferma. Fuori È un rincorrersi dei soliti ordini strillati in tedesco. E ancora il latrare dei cani che riempie l'aria di quel giorno assolato. È il 3 agosto del 1944. Pagina 81.